Va bene, dai, partiamo con una preghiera. Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi ogni volta che si riuniscono nel suo nome. In questi incontri fraterni di meditazione, egli è presente e ci parla, ma è necessario, che noi ascoltiamo con obbedienza. E che la nostra vita cerchi di rispondere pienamente alla sua parola. Innalziamo la nostra mente a Dio perché nel suo spirito ci guidi alla verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamogli ancora una cosa, dai, già che ci siamo. Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnane con il tuo aiuto perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento per Cristo nostro Signore. No, dicendo che vogliamo stare uniti al Signore, dopo ci sentiamo liberi di far tutto, no? Ma è proprio così che dovrebbe funzionare. Aver fiducia di stare nel Signore e poi accettare il fatto che Lui poi ci dà la responsabilità di far per conto nostro, no? Ci dà la libertà anche. E comunque questo momento della vita della comunità, lo sapete, è un momento, così per me, sempre emozionante, comunque di sicuro è un momento prezioso e impegnativo, no? Per alcuni versi ritengo che questo sia uno dei momenti che esige più fede, no? Perché per alcuni versi, per celebrare o per esprimere l'amicizia di certi momenti o per aiutare qualcuno in difficoltà, mi pare la cosa in se stessa un'evidenza che ti rassicura subito, no? Cercare invece di riflettere con un po' di libertà e di porre così con umiltà i nostri tentativi di dire quello che pensiamo, di dire quello che riusciamo a intravedere, quello che non capiamo. Ecco, lì mi pare occorre una più retta intenzione, insomma, occorre che il nostro spirito sia retto, sì, che ci sia un'onestà, ma davanti a Dio. Quindi in questo senso dico, occorre un atteggiamento di fede, insomma. E credo che le disposizioni con le quali si lavora a questo livello, quando si predica, quando si medita, quando si studia, diciamo tutto il lavoro di intelligenza della fede, che si mette come una delle componenti della pastorale, no? Richieda alcuni atteggiamenti di fondo, costanti. Il primo, credo, è un atteggiamento di preghiera, no? Cioè lo sforzo di intercettare la volontà di Dio, di intercettare l'atteggiamento con cui Dio guarda il mondo. Credo che la preghiera abbia questo obiettivo in genere, no? Di provare a sintonizzarci sulla maniera in cui Dio guarda gli uomini, la maniera in cui viene agli uomini. O, se volete, il tentativo di entrare nel movimento d'amore di Dio verso gli uomini. E poi, appunto, che questo lavoro sia sostenuto da legami effettivi di solidarietà con le persone, con tutti gli uomini anche, e soprattutto con quelli che fanno più fatica e ti fanno venire più voglia di amare, no? E poi il senso della Chiesa, perché nonostante qualcuno pensi che il parlare chiaro nella Chiesa sia un atteggiamento discolo, mi pare che sia vero il contrario, no? Beh, certo, la Chiesa ha vari livelli, quindi ci sono livelli nei quali parlare chiaramente, certo, dà fastidio. Ma il mistero della Chiesa esige, secondo me, la libertà e il coraggio, appunto. Quindi mi pare che l'altra condizione che bisognerebbe sempre mettere alla base di lavori di questo tipo è il senso della Chiesa, cioè l'attaccamento all'essere cristiani. L'attaccamento a Gesù e al suo Vangelo e al testardo desiderio di andargli dietro, compresa anche poi la pazienza e l'amicizia tra noi, tra i discepoli, il perdono reciproco, l'ascolto reciproco, no? L'amore alla Chiesa, appunto, che poi sono quelle robe lì, no? E poi evidentemente la preghiera, l'amore, il senso della Chiesa e il desiderio di riflettere, di pensare, di studiare anche, perché la parola di Dio, lo sappiamo, è sempre più profonda di quello che noi capiamo e quindi il desiderio di incontrare Dio e di stare con Lui credo che ha questa componente di pensare, no? La profondità della parola di Dio è la sua lunga conversazione con gli uomini, che poi queste due cose vanno insieme, cioè Dio è sempre al di là, nello stesso tempo arriva a noi soltanto se qualcuno poi lo pensa, se qualcuno lo interpreta, se qualcuno lo dice, se qualcuno lo ascolta, no? E poi sappiamo la complessità e l'ambiguità dei pensieri degli uomini. Oggi poi, giustamente, abbiamo liberato democraticamente il pensiero di tutti, quindi è un bel 48 poi per capirci qualcosa, no? E quindi i cristiani che amano la riflessione o hanno una disciplina intellettuale nel dire la loro fede, esprimono in questa maniera anche un senso di profondo rispetto verso gli uomini, insomma, vabbè. Tanto più occorrono questi atteggiamenti in questo percorso nel quale abbiamo un po' la pretesa di ricostruire un pezzo della storia di Dio, chiamiamolo così, no? O dell'idea di Dio, o dei discorsi su Dio. Questo il percorso di quest'anno viene un po' dal lavoro che stiamo facendo da un po' di tempo. L'anno scorso l'abbiamo dedicato tutto a scavare un po' questa direzione, che viene dalla convinzione che il nostro Dio cristiano, di cui noi eravamo abituati a parlare in una certa maniera, che ci è venuta da una tradizione ricchissima, no? Il nostro Dio in realtà non parla più o parla poco o parla con molta difficoltà agli uomini di questo tempo. Cioè, sullo sfondo c'è la consapevolezza della critica moderna alla religione. Se pensate ai fenomeni massicci della critica alla religione, dall'ateismo all'indifferenza, all'irrilevanza, che mi sembra la situazione attuale, no? Cioè, quando noi parliamo nella maniera in cui ne abbiamo parlato per secoli del nostro Dio, per lo più c'è indifferenza, insomma, no? La maniera tradizionale con cui noi abbiamo parlato del nostro Dio è globalmente, sto dicendo proprio le cose così in maniera elementare, riassuntiva. La maniera in cui noi ne abbiamo parlato solitamente è la declinazione del cristianesimo di cristianità, no? Cioè quella che si basava sul Dio come perno della storia, della società. Di una società appunto omogenea e gerarchica, con al centro la religione. e con la verità istituita dall'autorità, dall'autorità religiosa, no? Ebbene, questo tipo di religione nella società moderna, che ha certe caratteristiche di critica all'autorità, di democrazia, di ragione, appunto, di dibattito, non può funzionare una proposta religiosa di questo tipo, no? E d'altra parte noi siamo convinti di due cose. Primo, che la maniera di offrire la parola, l'immagine del Dio cristiano in declinazione di cristianità non è l'unica maniera di parlare del Dio cristiano. Anzi, no, forse per me non è neanche, è anche pericolosa, no. Rispetto a che cosa? Rispetto a qualcosa che precede la cristianità e che è il Vangelo semplice per alcuni volte, e quindi che è poi declinabile in mille altre maniere, no? E l'altra convinzione è che noi siamo convinti che Dio non solo ha interesse, ma credo abbia anche la possibilità di parlare anche con gli uomini d'oggi, no? Abbia voglia di farlo. E allora il tentativo è di provare a risalire al di là della declinazione storica del cristianesimo come religione al centro della società, di risalire più in là, di risalire alla fonte evangelica, appunto, del cristianesimo, che è, dicevamo, un umanesimo l'anno scorso, ma nel senso alto della parola, che è grazia per l'uomo, appunto. È grazia per l'uomo in forma umana, che è la fede in Gesù Cristo, il cristianesimo, no? Cioè, noi per annunciare il Vangelo non abbiamo bisogno di risalire a un'idea prestabilita di Dio e poi scendere gerarchicamente, non c'è bisogno. Perché Dio, appunto, passa delle relazioni umane, perché Dio si è fatto uomo. E questo era il senso di tutto il lavoro dell'anno scorso, di questa rilettura, virgolette, antropologica del cristianesimo, no? Ritenendo che in realtà questo ritorno al più originario del cristianesimo è anche una chance di una sua riproposta nell'attualità, perché appunto presumo che parlare di un Dio che si interessa dell'uomo e che fa una proposta all'uomo, da uomo, se mi è possibile dire, ma credo non sia modo di dire, no? Che sia una cosa che anche all'uomo d'oggi, nella misura in cui gli sta un po' a cuore l'uomo, gli può interessare. Molto di più che presentargli una religione che in qualche maniera dice: se entri qui ti do il sistema della verità, no? Quindi questo è un po' il movimento nel quale ci stiamo un po' muovendo in questi incontri. Ovviamente questo poi è il movimento complessivo del lavoro pastorale che stiamo facendo, quindi di tutta la predicazione, evidente, mi pare, no? E poi anche, perché poi sta roba qui riposiziona poi tutto il sistema della testimonianza cristiana. Perché è chiaro che questo sfondo, questo punto di partenza rimodella poi la maniera di stare con gli uomini, rimodella la maniera di ascoltare la cultura, rimodella l'immagine di chiesa che ci facciamo, eccetera, eccetera, no? E quindi alla fine poi del percorso dello scorso anno si finiva proprio dicendo, adesso non mi ricordo bene, ma avevamo introdotto un po' questo tema di dire che noi dobbiamo ripensare il cristianesimo come religione, perché Il cristianesimo è una religione del tutto particolare, anzi per alcuni versi partire dal comprenderlo come religione presenta anche degli equivoci, presenta anche degli ostacoli a capire cos'è il cristianesimo, no? Perché il cristianesimo è stato il passaggio evangelico di un uomo, ma è una religione molto particolare, tant'è che molti cristiani pensano che la fine della centralità religiosa in Occidente è una chance per il cristianesimo. No. E per alcuni versi la critica religiosa nasce nel cristianesimo stesso, il quale ha al centro un evento comunque di processo alla religione, no? La croce di Cristo è l'esito di un processo fondamentalmente religioso, no? Certamente il processo a Gesù è un processo comunque delle categorie religiose, questo è innegabile, no? E quindi la verità cristiana si tiene anche in questa dialettica nei confronti della religione, anche se, appunto, noi cattolici siamo molto convinti di questo, non c'è un'opposizione. Nel senso che il cristianesimo, e nella sua versione cattolica soprattutto, ha comunque valorizzato tanto l'antropologia religiosa, il bisogno religioso, le dimensioni religiose della fede, che sono dimensioni umane, molto umane, no? E quindi niente è disprezzabile di ciò che è umano. Però, lo capite, il cristianesimo attuale rischia, a mio parere, di svendersi un po' alla religione così, no? All'utilità religiosa del cristianesimo. E per chi lavora un po' da vicino, parrocchia, in questo è un grande esercizio quotidiano, no? Perché c'è continuamente quest'ansia di chiedersi cosa chiede il Vangelo. E se tutta questa domanda religiosa che ancora da noi c'è, per fortuna, e che veicola, l'abbiamo detto tante volte, delle esperienze umane profonde, molto profonde, nelle quali secondo noi il Vangelo è deposto, come il funerale, come il battesimo, come il matrimonio, come la confessione. Però stiamo rischiando che il Vangelo si svuoti in una prassi religiosa che ha un evidente vantaggio psicologico, sociale, ma che rischia di essere catturato appunto all'utilità dell'uomo. Anche qui non voglio opporre, cioè non è che a Dio dia fastidio che il suo accostarsi all'uomo venga buono all'uomo, sia utile all'uomo. Però Dio ha qualcosa da chiedere all'uomo, appunto, no? Beh, tutta sta religiosità che esplode senza che non si mette in discussione gli stili di vita, i criteri con cui si costruisce la convivenza, inquieta un po', insomma, a me inquieta, no? Perché il cristianesimo rischia proprio di slavarsi completamente, no? Non sono certo per un cristianesimo elitario, di setta o di gruppo, perché capisco che il Vangelo va detto alla condizione umana più universale, no? E cos'è più universale della vita quotidiana di ogni uomo, di ogni famiglia? Però appunto il Vangelo depone in questa condizione una verità, no? A cui l'uomo è chiamato a cedere, a convertirsi, a... Dico, non una verità che sta al di fuori del nascere o del morire o dello sposarsi, è proprio la verità di quelle cose lì. Perché dopo, evidentemente, il riscontro parallelo è che non solo viene strumentalizzata la religione, ma purtroppo la qualità umana di queste cose profonde è purtroppo poi massacrata da una cultura che banalizza molto queste cose, che fa perdere la profondità di queste esperienze. Quindi è una preoccupazione per il Vangelo, ma in quanto il Vangelo è il tesoro del mondo, è il tesoro della vita degli uomini, quindi è una preoccupazione per l'uomo alla fine, no? Vabbè. Allora, la cosa su cui si puntava un po' l'attenzione era quella di dire che sarebbe interessante in qualche maniera capire un po' di più su questa affermazione che quella cristiana è una religione per modo di dire, è una religione del tutto particolare. Che il Dio dei cristiani è un Dio che è originale, appunto, che è singolare. E quindi è venuto un po' spontaneo provare ad entrarci un po' in questa ricerca nella religione. E in particolare, perché capite, prima roba, appunto. Il discorso sulle religioni diventa enorme, diventa vasto. Poi non mi affascina molto il comparativismo, francamente. Cioè, io sto facendo un sacco di difficoltà a capire qualcosa del cristianesimo in rapporto alle questioni umane di fondo. Accostando un'altra religione mi dà fastidio lo schemino in cui si dice quest'idea di Dio, queste pratiche, queste. Perché mi mancano i termini di capire l'uomo come entra in queste cose, la storia di una cultura, di una. Quindi un po' preferisco restare ignorante, capito? Cioè. E poi vabbè, è una questione, come si dice, reale, che io non avrei le competenze per fare sto lavoro. E quindi mi sono limitato a fare un po' di riflessione sulla religione che conosco un po' di più, ma anche qui mica tanto, cioè non pensate che sappiamo molto. Comunque, della religione che è legata alla Bibbia. Lì abbiamo qualche strumento in più, insomma, no? E quindi ho immaginato di considerare la Bibbia come una bella storia di Dio, no? Una storia affascinante dell'idea di Dio. Ho fatto un'ipotesi di questo tipo, perché noi siamo abituati a leggere la Bibbia giustamente da cristiani, no? E quindi noi partiamo dal Vangelo, partiamo da Gesù Cristo e poi leggiamo la Bibbia, no? Cioè, i due testamenti, il primo e il secondo, li leggiamo sempre alla luce uno dell'altro. Mi sembrava che potesse essere utile tentare, anche se appunto, anche qui si esigerebbero dei distacchi delle conoscenze, delle frequentazioni che a noi non sono mai state fatte, capito? Io sto. Con l'ABC entrando in queste. Mi è sembrato che potesse essere interessante per capire anche come è nata l'idea del Dio della Bibbia, come è nato e si è sviluppato il monoteismo giudaico, considerare il primo testamento dal punto di vista storico anche. Cioè, noi lo facciamo sempre dal punto di vista teologico del piano di Dio, evidentemente come parola di Dio, e lo facciamo girandolo dentro appunto nella figura, nel ministero di Gesù, no? Quindi provare a vedere non la Bibbia, no, ma l'idea di Dio nella Bibbia, e quindi considerare il primo testamento dal punto di vista dello storico. Dal punto di vista certo non è esaustivo, perché appunto la Bibbia, lo vedremo, ha un'ermeneutica complessissima, però dal punto di vista della storia, esercitarci una volta, assumere questo punto di vista, è fecondo, secondo me, interessante. Dopo che noi diciamo è Dio che si rivela attraverso l'uomo che ascolta, ma lo storico. Prende l'uomo che ascolta e parla, dopo lui non interessa chi gliel'ha detto, no? Ma così si vede il funzionamento della parola umana, no? E poi anche, secondo me, se fossimo capaci, considerare la Bibbia dal punto di vista della lettura giudaica. Anche lì noi cristiani siamo abituati a fare sequestro della Bibbia, no? Lettura cristiana della Bibbia. Beh, ma la Bibbia è anzitutto un testo del giudaismo, no? Siamo noi che poi diciamo la luce di Cristo. Ma questa è la grande questione, no? Del cristianesimo, no? E comunque per quel poco che incominciamo noi cristiani a conoscere, è sorprendente. La lettura giudaica della Bibbia ha una storia, ha una profondità, ha una ricchezza che noi non ci sogniamo neanche. Cioè si scopre la grossolanità e la sicumera dei cristiani che non conoscono quasi niente della Bibbia, no? E però pretendono di dire cosa vuol dire, capito? E invece c'è gente che da secoli e secoli continua 10-12 ore al giorno a discutere cosa vuol dire una parola, una sillaba, una virgola, no? Ma non lo sappiamo tanto, no? Per poi comprendere la novità del Secondo Testamento, della lettura cristiana della Bibbia. In questo senso io avevo messo lì nel foglio di presentazione di questo percorso i tre momenti di questa catechesi. Non sono sicurissimo che riusciamo a percorrerli tutti, però. Cioè, un primo momento sarebbe la ricostruzione storica, lo sforzo di risalire alla scintilla iniziale, all'invenzione mosaica, appunto, no? Alla nascita del monoteismo, dello yavismo, circa 3.300 anni fa, quindi circa il XIII secolo avanti Cristo, per cercare le fonti storiche, linguistiche, culturali, geografiche della nascita di questo Dio. No? Quindi cosa sappiamo noi dell'apparizione del monoteismo? Quali tappe ha seguito, perché lo vedremo, ha tutto un purificarsi questa idea di Yahweh, appunto, no? E come va collocata dentro, noi continuiamo a dire Israele è un popolo semita, la cultura semitica che sta al fondo della Bibbia. Chi erano i semiti, appunto? Sono stati da qualche parte di questa terra, hanno fatto qualcosina. In un secondo momento, quindi poi, come è stata messa per scritto la Bibbia, evidentemente, qual è l'originalità di questo Dio rispetto ad altri dei, no? In un secondo momento si vorrebbe tentare un accostamento alla lettura giudaica della Bibbia, cioè il fedele giudeo, il lettore giudeo credente, come legge la Bibbia? E vedremo questo rapporto straordinario, che anche noi abbiamo, Bibbia-tradizione, no? Bibbia e Talmud, questo immenso serbatoio di ermeneutica biblica, di interpretazioni della Bibbia, noi non ci sogniamo, abbiamo le noticine a Bibbia e Gerusalemme per spiegare la parolina, loro hanno il Talmud. Ma cos'è il Talmud, appunto? Cos'è la Torah? E che rapporto c'è? E non so, per quel poco che riusciremo a dire, vedrete che idea sorprende, quasi quasi non, al giudeo non gli interessa neanche Dio. Interessa il fatto che Dio ha parlato, parla, c'è un testo, interessa la parola, capito? Invece noi sappiamo anche chi è Dio, no? Basta chi maldica, che non te ne do parole, ma è sistemato anche Dio. In un terzo momento ci interesseremo al Nuovo Testamento, al Secondo Testamento, che i cristiani chiamano appunto il Nuovo, che contiene la storia, la rivelazione di Gesù, l'uomo nel quale i cristiani riconoscono il Figlio di Dio. una cosa grossa, ma grossa però. Cioè, quando smetti di considerare come scontate ste robe, ti accorgi. Che cosa vogliono dire i cristiani quando affermano che Gesù è il figlio di Dio e che egli è vero uomo e vero Dio? E qui sta tutta l'originalità del cristianesimo, la sua esplosività, no? E io dicevo anche la sua modernità per alcuni versi, perché osare portare Dio e la sua parola a quel livello. Queste sarebbero le tre parti, diciamo, del percorso.